nostra sorella Mirella mi ha anticipato nel leggere la preghiera del Padre Nostro. Adesso ben capite perché la chiamo come secondo titolo la preghiera di Mirella. Ma vogliamo iniziare pregando insieme, e non vi paia strano, anche se qualcun altro lo fa ripetendo senza pensare ciò che dice, non ha importanza. Noi lo possiamo ripetere insieme come preghiera pubblica e comunitaria. Ma prima di farlo vorrei dare due saluti. Uno è quello di una carissima sorella, Eda, ve la ricordate? Mi ha chiamato ieri pomeriggio dall'ospedale, dalla maternità dove era, perché 2 o 3 giorni fa ha dato alla luce un bellissimo bimbo e lo ha chiamato Luca Eugenio. Prima Luca perché è un nome biblico, secondo Eugenio perché c'è, non so se suo papà, il padre, che si chiama Eugenio. 3,5 kg il suo peso. Sta bene, sia lei che il bimbo, ma ciò che è importante, a parte questo lieto evento, è che Eda vi saluta tutti con grande affetto ed era anche commossa e mi ha detto di dirvi, mi prendo la libertà perché me l'ha detto lei, che gli manchiamo tanto, tanto. E una delle prime cose che farà, appena potrà fare un piccolo viaggetto, verrà qui ad Asti con il marito e con il bimbo. Quindi tanti saluti da Eda. Il secondo saluto viene da molto più vicino, ma da una persona che non sta molto bene, la nostra Evelina, che ho visitato ieri ed è un po' in crisi, ma vi saluta. E poi ho anche i saluti della sorella Elda, che ho visitato anche in settimana. Elda non sta bene, sta bene mentalmente perché è battagliera, ragiona, il ragionamento fila sempre liscio, ma le forze vengono meno e si sta spegnendo. E quando sono andato, il centro del discorso è stato il suo funerale, quindi questo per dirvi com'è la situazione, e anche dal punto di vista medico la situazione è piuttosto grave. Ma vi saluta con affetto, vorrebbe venire qui e farlo di persona, ma veramente gli manca la forza, e allora per ora lo faccio io e poi il resto è nelle mani del Signore. Allora, insieme a tempo preghiamo la preghiera del Padre Nostro. Mirella è esonerata se vuole perché lo ha già fatto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Padre nostro, riprendo dove ho concluso, ho visto dal calendario ormai 3 mesi fa, non è tutta colpa mia, ma un po' forse colpa mia. Riprendo da dove ho concluso la volta scorsa, e cioè in questa dichiarazione di appartenenza, che è estremamente importante. Padre nostro, quando io e mio fratello in carne diciamo, rivolgendoci al nostro padre naturale, caro papà Ezechiele, Padre nostro, stiamo dicendo che quel padre ci appartiene e io ed Elio apparteniamo a lui. Questo è il senso della preghiera, Padre nostro. Noi gli apparteniamo e questo dovrebbe essere già un motivo di lode e di adorazione. Già soltanto qui potrei già smettere e potremmo piegare le nostre ginocchia, lodare e adorare il nome santo di Dio e del Signore Gesù Cristo, perché gli apparteniamo. Ma io non so se ci rendiamo conto, ma c'è da non dormire la notte oppure dormire profondamente, a seconda delle reazioni. Noi gli apparteniamo ed egli, Dio e Padre, appartiene a noi. Questo è il senso della preghiera quando diciamo Padre nostro. Io lo trovo stupendo, non so voi. Il suo amore ed il suo potere ci proteggono. Ho concluso l'altra volta. In ogni situazione, ripeto, in ogni situazione, alla fine di ogni, sottolineo ogni esperienza, risplenderà sempre, sottolineo sempre, la sua bontà. Ma detto questo, come diceva il mio carissimo fratello Giannunzio Artini, i nodi vengono al pettine. Sempre, veramente sempre, siamo in grado di fare questa affermazione nella nostra vita, che sempre risplenderà la sua bontà? È dura. È dura. Perché dico che è dura? Ripeto, sempre, anche quando gli tsunami, o come cavolo si chiamano, si abbattono sulla nostra vita, anche quando le catastrofi distruggono centri abitati, e ancora sempre, anche quando malattie dolorose e incurabili stroncano giovani vite, e ancora sempre, anche quando la malvagità e l'ingiustizia seminano a destra e a sinistra oppressione e miseria, ancora sempre, anche quando i bambini muoiono di fame o sono abusati, ancora sempre, oppure quando soffrono i traumi di focolari che sono distrutti dall'odio, dal disamore, dalle tensioni in famiglia, ancora sempre, e anche quando queste sofferenze si abbattono su di noi, sui figli di Dio, sui pii e devoti, se lo siamo, figli di Dio. Io non ho ancora una spiegazione razionale, logica, del perché il mio caro Paolo Vigna non è più con me e con la sua famiglia. E potremmo fare altri nomi. Dico Paolo Vigna perché è l'ultimo, ma potremmo fare tanti altri nomi. Qui, davanti a questo fatto, sono ancora in grado di dire che sempre risplenderà la sua bontà? Io dico, potrebbe essere accettabile, potrebbe essere spiegabile che le numerose calamità che si possono scatenare sulla terra ricadano sui malvagi. O per dirla come la dice il salmista Asaf nel Salmo 73, sugli empi, che sono poi quelli che si ribellano a Dio. Va bene, se succede questo, ben gli sta, potremmo dire con molto timore e tremore. Infatti la parola di Dio registra degli atti di giudizio su uomini e popoli che hanno disprezzato le sue leggi. E non dimentichiamo, una delle forme di giudizio ce la descrive proprio l'Apostolo Paolo all'inizio della grandissima, stupenda, basilare epistola ai Romani, dove è detto una frase terribile, che Dio ha abbandonato, e c'è una traduzione più forte, forse più legata all'originale greco, Dio ha consegnato alle loro passioni più avvilenti coloro che non lo hanno ascoltato. Ecco, a queste persone gli succeda tutto quello che vuole, ma noi che siamo figli di Dio, sempre, perché? E da quell'abbandono o da quella consegna sono derivati i mali peggiori che flagellano l'umanità. Lì dobbiamo risalire per capire tutto il percorso. Ma questi mali, ritorno al dunque, spesso sono causa di sofferenza che toccano i figli stessi di Dio. E allora la domanda, quando diciamo Padre nostro, potrebbe essere: dove sei finito, caro papà? dove sei? Che ne è della tua bontà? E certo che non troveremo mai una risposta pienamente soddisfacente al problema della sofferenza. Ed è altrettanto certo che non mancheranno occasioni in cui il nostro dolore e anche quello degli altri ci lascerà perplessi e turbati. Però nella parola di Dio ci sono alcuni sprazzi di luce quando essa ci dichiara che tutto questo avrà una fine. I nostri gemiti avranno una fine. Quelli di tutta la creazione nell'attuale disordine causata da questo terribile peccato, parola che non è più di moda. E questo ce lo dice ancora chiaramente l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, al capitolo 8, dal 19 al 25, che per brevità non vado a leggere. Così il dolore può essere mitigato dalla speranza. E quando dico speranza, nel senso originale del termine, oggi noi quando dice speriamo che è una cosa incerta, ma questa è una speranza che è certezza, l'unica cosa che è proiettata nel futuro, ecco perché si chiama speranza, è una cosa che avverrà poi, ma è qualcosa di certo. Ci viene assicurato dalla parola di Dio che le difficoltà, o meglio le tribolazioni, possono arricchire moralmente e spiritualmente coloro che le devono affrontare. E sempre questo è la parola di Dio che ce lo dice in Romani 5, 3 a 5. Che queste tribolazioni procurano consolazioni divine. E lo dice l'Apostolo Paolo, questo voglio leggerlo perché è bello, in seconda, ma tutto è bello, ma questo ho scelto di leggerlo. Seconda Corinzi al capitolo 1, versetto 3. Benedetto, dice Paolo scrivendo a questi cari, sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso, ecco la caratteristica del Padre nostro, e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. E poi il testo continua e vi consiglio di leggerlo. Però tutti questi sprazzi di luce, se vogliamo essere onesti fino in fondo, tuttavia non arrivano a dissipare l'oscurità del mistero. C'è un mistero in tutto questo. C'è un mistero. Sarà tutto chiaro quando saremo nel cielo davanti all'agnello, ma oggi rimane un mistero. La stessa sorella Elda con cui parlavo in settimana, che mi preparava, mi diceva tutto quello che vorrebbe al suo funerale, sa di doversene andare, che ha i giorni contati, è tranquilla per questo, però dice rimane un mistero. Ed è vero, rimane un mistero. Più di una volta, miei cari fratelli e sorelle, in questo senso dovremo procedere in mezzo alle ombre. Ma è proprio lì, miei cari, in mezzo alle ombre, che incontriamo il Signore, il Cristo. È proprio lì in mezzo alle ombre. Perché? Perché anche Lui soffrì e pianse. Anche Lui patì fame e sete. Anche Lui si sentì stanco, questo mi consola tanto, perché tante volte mi sento stanco. Stanco dei pesi che devo portare anche in questa chiesa, ed è giusto che lo sappiate. Mi sento stanco, ma mi consola il fatto che Gesù stesso si sentì stanco, e da questo prendo vigore. Forse sarò strano, il mio ragionamento baccato, ma è così. Anche Lui, il nostro Signore Gesù Cristo, fu vittima dell'ingiustizia. Anche Lui fu vittima dell'incomprensione, della slealtà, dell'odio, delle invidie, degli intrighi, della violenza più crudele. Lui ha patito tutto questo. E questo mi dà forza. Non so a voi, a me mi dà forza. Anche per lui l'abbiamo ricordato poco fa. Nell'ora della sofferenza più intensa, più estrema, la faccia del Padre è stata nascosta per un attimo. E quindi a un certo punto si è rivolto al Padre con un grido intenso. Dio mio, perché mi hai abbandonato? In quel momento anche per Gesù c'era un'ombra che si è subito dissipata. Quell'occultamento del viso paterno è stato passeggero. Presto Gesù si rivolgerà di nuovo al Padre ed in perfetta comunione con Lui spirerà. Ed è proprio a fianco di quel Gesù che spira sulla croce per ognuno di noi, ed è proprio a fianco di quel Gesù che noi possiamo avanzare fiduciosi nella nostra vita cristiana, in un mondo di angoscia, di turbamento e di ombre e di mistero. Proprio per questo. Io non capisco pienamente tutto. No, ma credo. Noi non capiamo pienamente, ma crediamo. Perché crediamo? Perché abbiamo la certezza che il Padre nostro, ci ama e che dispone la sua provvidenza in modo che tutto, sottolineo tutto, concorra al nostro bene. Sempre Paolo in Romani 8:28 dirà una frase che è difficile, ma è stupenda. Noi sappiamo, non dice spero che, può darsi, o il 30, il 90, il 95% di fiducia che sia così. No, dice noi sappiamo, ecco la speranza che è certezza, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. È un testo che io non capisco, ve lo confesso, ma lo accetto per fede. Lo accetto per fede. Noi sappiamo. Ancora qualche minuto. Avete ancora un po' di pazienza? Quando ci rivolgiamo a Dio come Padre, c'è un problema. L'immagine di Dio Padre che ci mostra Gesù Cristo deve essere esposta, deve essere predicata con la massima chiarezza. Mi spiego. Ed altrettanto chiaramente deve essere opposta questa figura del Padre Celeste, deve essere opposta a quella di alcuni padri umani che hanno saputo solo produrre avversione nei loro figli. Sapete cosa succede? Questo succede soprattutto a chi fa consulenza e cura pastorale, che quando ti avvicini a qualcuno e dici e presenti Dio come Padre, c'è una specie di rigetto, perché la loro mente va subito al padre umano che gli ha procurato disastri, difficoltà e problemi. E allora c'è questa fatica, questa difficoltà nell'accettare Dio come Padre. Infatti non poche persone incontrano serie difficoltà a causa del pessimo ricordo che conservano del loro genitore umano. Per loro la figura del Padre è quella di un tiranno, di uno che non comprende e a volte è brutale e crudele. Voglia il Signore che non siamo dei padri di questo tipo, noi qui, tutti quelli che sono padri, me compreso. Ma questa figura di un padre umano desolante non è altro che l'anti-immagine del vero padre. E il vero padre, anche umano, è quello che ci descrive Davide in un suo salmo bellissimo, Salmo 103, versetto 13, dove a un certo punto dice: come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Ovviamente qui la sottolineatura non è sul padre umano, ma è sul padre celeste, cioè sul Signore che è pietoso verso quelli che lo temono. E miei cari, se non abbiamo queste parole della parola nella nostra mente, nel nostro cuore, siamo fritti. Ecco perché dobbiamo memorizzare, studiare, leggere la parola di Dio, per trovare queste rivelazioni che Dio ci dà. Perché se non abbiamo queste rivelazioni, non stiamo in piedi quando arriva la bufera. Per questo motivo invocare sinceramente il suo nome, Padre nostro, infonde fiducia e pace. Pensateci, vi succede? Provate. Provate. Ultima annotazione, sono ancora nei tempi. Padre nostro. La preghiera cristiana non ha un carattere solo individuale, ma ha una dimensione comunitaria. Ci avete mai pensato? Padre nostro. Io potrei dire Padre mio, e sono in diritto di dire Padre mio, perché mio padre ho un rapporto individuale con il Signore. Voi dovete avere un rapporto individuale con il Signore. Ma perché qui è detto Padre nostro e non Padre mio? Questa invocazione, quando io dico Padre mio, con tutto il diritto, mi mette in comunione con un Dio che è anche vostro padre. Non è solo mio padre, di un padre che è padre di molti figli, coscienti o no. Quando preghiamo in questo modo, noi siamo membri di una grande famiglia. Ecco perché possiamo e dobbiamo dire Padre nostro. E non possiamo realmente, dico realmente, avvicinarci a questo padre se siamo poi separati da muri, con i nostri fratelli e sorelle, da muri di inimicizia o indifferenza. Come posso dire Padre nostro se poi ho un problema serio con te che non ti posso vedere? È una incongruenza. Dal punto di vista teologico è una schifezza, scusatemi l'espressione, capite? Da un punto di vista biblico è una schifezza. Questo è ciò che la parola nostro ci sottolinea e viene a sottolinearci. E se possiamo rivolgerci a Dio e chiamarlo Padre, è perché siamo stati adottati come figli in Cristo. E in Cristo ci incontriamo tutti, tutti quelli che sono figli di Dio. E questa è la dimensione comunitaria, ma non solo comunitaria, la dimensione nazionale e mondiale. E mondiale. In Cristo ci incontriamo tutti, con tutti quelli che come noi, come voi, sono stati redenti per fare che? Per formare il popolo di Dio. Capite la profondità che c'è in questa preghiera? Che io lo voglia o no, la mia vita è legata alla vostra e la vostra vita è legata alla mia. Questo è il punto fondamentale dell'essere Chiesa. Se non abbiamo capito questo, dobbiamo fare un passo indietro e poi riandare di nuovo in avanti, perché altrimenti andiamo fuori strada. La mia vita è legata alla vostra, le vostre necessità, le vostre gioie, le vostre sofferenze sono le mie sofferenze, sono le mie gioie. Se non è così, stiamo perdendo tempo, stiamo perdendo tempo. Padre nostro. Qualcuno ha detto, un teologo, a volte quando si usa la parola teologo qualcuno cade per terra, ma ci sono dei teologi che dicono delle cose buone, altri che dicono delle cose sciocche, ma teologi che dicono delle cose buone. E questo è uno di quelli, dice che il Padre nostro non è la preghiera dell'io, ma è la preghiera del noi. Non è la preghiera del mi, ma è la preghiera del ci. Capite? Cari fratelli e sorelle, concludo con questo pensiero, fino alla prossima puntata. Noi non ci avviciniamo, non ci accostiamo a un Dio che è una nostra proprietà privata. È chiaro? Ma ci accostiamo al Dio che è il Dio di tutti noi. Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perdonaci o rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria. Amen.